Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Sono felicissima perché qui nello studio di Via Olearo c'è un ospite per me prezioso, ma ve lo presento tra un secondo. Perché prima voglio dirvi, ahimè, che siamo alla vigilia del disastro, diciamo così, annunciato, che è quello della discussione del DDL sulla caccia, che approda domani in Senato, il famigerato DDL 1552. Proprio questa mattina alla Sala Caduti di Nassiriya, al Senato della Repubblica, c'è stata una conferenza stampa a fermare la distruzione della natura. C'erano tantissimi relatori, da Anna Maria Procacci dell'ENPA, Raimondo Silveri della LAC, Massimo Vitturi della LAV, Alessandro Polinori della LIPU e Domenico Aiello del WWF, il tutto con la senatrice Sabrina Licheri e Gabriella Di Girolamo. C'era anche Elena Sironi, insomma, ancora una volta ci si è ritrovati per rendere pubblico lo scandalo che sarebbe l'approvazione di questo decreto legge. Disegno di legge, non decreto legge. Come sempre da questa trasmissione seguiremo la vicenda, ma io, come vi dicevo, sono felicissima di avere qui nel mio studio un ospite. E che ospite? Sto parlando di Gianfranco Mormino, che è qui perché ha scritto Etica antispecista, filosofia degli animal studies, edito da Raffaello Cortina e quindi in libreria da poco. Buongiorno professor Mormino.
Buongiorno Cecilia, grazie dell'invito.
No, grazie per essere qui con noi. Io ho appena parlato di quello che è accaduto oggi in una sala del Senato e che invece accadrà da domani in avanti, la discussione di questo disegno di legge, e a questo proposito, a proposito di un libro così importante come Etica antispecista, vorrei partire proprio dal quarto capitolo, che si intitola Politica che si spaccia per scienza, e che mi sembra perfettamente calzante con quello che sta accadendo. Io non ho detto che il professor Gianfranco Mormino è docente di filosofia morale all'Università Statale di Milano e che da anni si occupa di questioni relative proprio alla filosofia e agli animali. Ecco, cosa intendi quando dici politica che si spaccia per scienza?
Intendo il fatto che, come spesso succede, la politica ci racconta come una necessità qualcosa che in realtà è una scelta, qualcosa che sembra essere dettato dalle leggi di natura. Per esempio, la conservazione dell'ecologia richiede la riduzione del numero di determinati animali che sono pericolosi per i raccolti, che sono pericolosi per gli incidenti stradali, eccetera eccetera, ma l'idea che viene fatta passare è quella che il controllo del territorio resti, come dire, prima di tutto sia un compito che noi dobbiamo prendere attraverso misure di distruzione di assassini, non per esempio di misure di sterilizzazione, di dislocazione, di creazione di barriere, eccetera. E in secondo luogo, inopinatamente, dà questo compito, la legge, ma tutto, diciamo, la politica degli ultimi 3 anni del governo, dà questo compito di fare da sentinelle scienziate dell'ambiente a valutare chi va ucciso e chi no ai cacciatori, cioè a delle persone che hanno tutt'altro ovviamente in mente che il benessere dell'ambiente, che spargono bossoli, che intervengono e lasciano animali feriti agonizzare per ore, eccetera. Questo non è controllo del territorio, e tantomeno è un controllo del territorio ovviamente di tipo scientifico. Qua si tratta di dare mano libera a delle associazioni che sono potenti a livello di lobbying, che hanno degli interessi economici molto precisi, che sono quelli legati ovviamente alle fabbriche delle armi, a tutto l'indotto di questa cosa, e facendo passare tutto questo per ecologia. Ecco, questa, la parola ecologia non può essere usata peggio di così. L'ecologia è un'altra cosa, l'ecologia ha una funzione di mantenere determinati equilibri, ma gli equilibri non si mantengono attraverso l'uccisione indiscriminata, così come se i problemi di equilibrio demografico nel mondo non si dovrebbero risolvere deportando popolazioni o uccidendone addirittura, o compiendo dei genocidi. Questo mi sembra abbastanza ovvio, che passi per scienza, passi per una guida razionale delle politiche del territorio, ma in realtà è semplicemente una manovra di caccia di voti e di caccia di influenze.
Professor Mormino, sono partita appunto da quasi la fine del tuo libro, perché in realtà tu ci prendi per mano e ci accompagni attraverso insomma la conoscenza anche del termine antispecismo, che anche questo viene un po' usato a volte a vanvera, o dico male?
Sì, come un po' tutti i termini hanno un significato più preciso, e poi hanno un alone, diciamo, di significati che in qualche caso sì, sono compatibili col significato vero e col concetto, e in qualche caso invece finiscono per essere addirittura contraddittori. Antispecismo deve voler dire una sola cosa, cioè che nasce con questo concetto di abbattere l'ultima, per adesso, barriera rispetto all'equità, rispetto cioè a come evitare discriminazioni, dopo appunto varie lotte di altro tipo, antirazziste, antimaschiliste, eccetera, contro le specie, le altre specie venivano considerate da chi ha coniato questo termine negli anni 70, ovviamente, in un'epoca molto viva, veniva coniato per indicare l'abbattimento di un'ulteriore barriera, non l'abbattimento di una barriera, quella che riguarda gli uomini e gli animali, ma ritornando a dar valore a quelle precedenti, quindi pensando che si possa essere su antispecisti, ma appunto contro gli immigrati, o che si possa essere antispecisti ma non pensare a quello che succede nel mercato del lavoro o che succede alle donne. L'antispecismo è, come dire, l'ultimo tassello, o potrei dire l'ultima insorgenza contro un sistema di discriminazioni che esiste da tanto e che aveva negli anni 70 si pensava di aver scalfito. Ora, io non sono così sicuro che sia stato scalfito, forse, però certamente non superato quel sistema. L'idea di isolare la lotta per gli animali, come fanno, e posso addirittura dire persino qualcuno in buona fede, isolandola da tutte le altre forme di ingiustizia, è ridicolo.
Insomma, quello che molto spesso viene ad esempio imputato, diciamo così, agli animalisti o a chi sposa una causa in difesa degli animali, e che viene subito criticato, della serie i bambini e la fame nel mondo e via di seguito, è un po' una visione ottusa, è un po' quella di, adesso non voglio offendere nessuno, ma intendo dire, è un po' una visione limitante anche del pensiero degli umani.
È un trucco del mago per non far vedere dove sta il problema. Il problema è completo, cioè il problema della violenza e dello sfruttamento è un problema che riguarda tutti, perché chi lavora nei macelli è sfruttato, chi viene educato in modo siberiano, per così dire, per riprendere un libro di tanto tempo fa, in famiglia viene educato così e impara la brutalità la si impara perché sul lavoro ti trattano come se fossi zero, la si impara perché le figlie sono trattate diversamente dai figli, perché le fidanzate, perché non esiste il femminicidio, perché tanto siamo tutti uguali. E quando in realtà è chiaro che c'è una violenza di sistema, che però, attenzione, una violenza di sistema che dà luogo poi a dei punti di violenza più che concreti, più che sanguinosi, e continuamente praticamente. Ora, l'idea di una società, diciamo così, perché non voglio fare il fanatico, l'utopista,
sì,
meno violenta, deve partire dal fatto che non è sensato distribuire proiettili a determinati animali, che non è sensato, nostro è un paese anche che ha abolito la pena di morte, quindi ci possiamo chiedere se abbiamo pensato che, non so, uno stragista non meriti di essere ucciso, cosa ci fa pensare che meriti di essere uccisa una volpe? Insomma, dovremmo essere un paese in cui sono state superate determinate forme di violenza, soprattutto di violenza pubblica. D'altra parte, contro gli animali si diceva già che la violenza contro gli animali, persino con legislazioni molto più arretrate che avevamo negli anni 60, era proibita perché era brutta da vedere.
Sì.
Ecco, però se la releghiamo, se la nascondiamo, facciamo un passo non troppo avanti, cioè nascondere la violenza è come dire non possiamo più punire con la tortura le persone, però li meniamo di botte in caserma, cioè non è il nascondere il problema, credo. E il fatto che ci sia in giro così tanta gente che non ha nessun tipo di esitazione a pensare che si possa uccidere un essere che pensa, vuole, ama, ha paure, eccetera, che ha sensazioni. Il fatto che ci sia così tanta gente che non fa una piega a pensare che questo sia giusto, a me fa un po' paura, perché appunto non si sa bene dove questo va a finire, cioè, o per meglio dire, un po' si sa nella sì. violenza che poi si esercita contro tutte le persone che hanno la stessa caratteristica degli animali, perché ricordiamoci che gli animali hanno una caratteristica precisa che li distingue da noi, una sola, questo, e cioè che sono più deboli.
Sì, e a questo proposito volevo proprio concentrare adesso il nostro ragionamento su che cosa, appunto, che cosa distingue noi dagli altri animali, nel senso che una volta, io mi ricordo ai miei tempi, non so, si diceva perché l'essere umano sa usare gli strumenti. Ecco, noi adesso abbiamo scoperto che ci sono un sacco di animali, compresi i pesci, che sanno usare gli strumenti. Faccio per dire, il linguaggio, ma noi voglio dire, è che non capiamo il linguaggio degli altri animali, ma gli altri animali mi sembra che si parlino tra loro. O no?
Troppo, alcuni anche troppo, diciamo, si fanno lunghe chiacchierate tra i miei gatti con gli uccellini dell'albero di fronte, eccetera, e i cani del quartiere, della zona, tutti fra di loro si mandano messaggi, così, non so bene quanto educati, ma insomma, probabilmente comunque. No, allora il punto è piuttosto semplice. Chi ha detto che queste debbano essere i criteri fondamentali? Cioè, appunto, io non so volare, devo dire che quando vedo un uccello che vola sul lago dico porca miseria, che fortuna che ha quell'uccello. Non mi va di essere, non mi andrebbe di essere però discriminato perché non sono capace di... Credo che a nessuno, per esempio, che abbia una qualche forma di disabilità pensi che il mancare di una certa proprietà, di una certa capacità sia, come dire, sufficiente a... E agli animali manca questo. Però il punto è, cosa hanno invece? Io mi chiederei sempre, la domanda è sempre questa: qual è la grande differenza tra l'uomo e gli animali? A parte che c'è differenza tra un uomo, intendo essere umano, e un essere umano, un animale e un animale, quindi le differenze sono infinite e praticamente ognuno di noi è un unicum, e non bisogna mai pensare all'idea che, non so, una volta che hai conosciuto una gallina le hai conosciute tutte,
certo,
no? Perché ognuna ha le sue caratteristiche. Ma poi c'è un fatto fondamentale da dire, cioè potremmo provare a concentrarci magari su quello che c'è in comune. Per esempio, no? Per esempio, essere bastonati, che non piace a me, non piace a te, Cecilia, immagino, e credo che non piaccia neanche a un cane. Qual è il oppure essere privati della libertà. Essere privati della libertà è qualcosa che abbiamo in comune. Poi io lo esprimo in un modo, l'altro lo esprime abbaiando, l'altro lo esprime deprimendosi e lasciandosi, smettendo di mangiare. Ma ecco, il punto è quello che abbiamo in comune, perché se dimentichiamo quello che abbiamo in comune, ci troviamo a fare una specie di, come dire, una specie di classifica, una specie di gerarchia, ma queste cose vanno bene per i siti di scommesse, no? 0 a 2, 3, sì. 3 a 4, 5 a 9. A me non interessa valutare gli esseri umani, non mi interessa neanche valutare, perché ognuno ha le sue specificità. Dico anche una cosa che a me non piace nemmeno, lo dico sinceramente, non mi piaceva né quando ero insegnante al liceo né dopo, non mi piace troppo dare i voti o distinguere, preferisco che, cioè, la cosa per cui si insegna per esempio è che ognuno impari qualche cosa di più. Se è partito da qui, poi magari abbia fatto un piccolo passo in avanti, piccolo, grande, quello che è chiaro che mi compiaccio di chi è molto bravo, perché penso che rispetto a quella determinata capacità abbia potenzialità, ma gli altri possono fare cose che io, c'è un sacco di studenti miei che fanno delle cose di cui io non sarei mai capace, sì. E quindi francamente non vedo la necessità di fare classifiche, le classifiche lasciamole agli sport competitivi, ma la vita non è uno sport competitivo. Mi permetto di aggiungere una cosa, che la vita non dovrebbe essere per nessuno una competizione per un fatto quasi legale, giuridico, perché non abbiamo scelto di iscriverci, non ci siamo, nessuno, io posso iscrivermi o no a un campionato, a una gara, a una maratona e decidere che voglio arrivare davanti, benissimo, ma visto che nella vita siamo arrivati tutti senza dare nessun consenso,
sì.
Allora francamente non vedo perché dovremmo essere costretti a combattere per qualcosa nella quale ci troviamo senza avere mai fatto domanda di iscrizione.
È molto interessante questa osservazione, come si suol dire, perché insomma è un invito anche a essere meno giudicanti nei confronti del resto, di quello che ci circonda. Forse l'ascolto e la tolleranza potrebbero aiutarci a comprendere di più, il che non vuol dire accettare, però è giusto.
Quello che dici, scusa, posso dire, è anche essere accettati, perché ricordiamoci che in questa gara molti si iscrivono, cioè partecipano alle gare, alle competizioni della vita convinti che sia giusto, come dire, perché tanto poi usciranno vincitori, ma alla fine i vincitori escono veramente pochi, e quindi anche per essere accettati, oltre che per accettare, perché fa comodo, fa bene agli altri e fa bene a noi, perché non sempre come minimo siamo, anche chi è molto prestante sotto qualche aspetto può avere i suoi momenti di difficoltà e lì a quel punto comincia a pretendere di essere trattato come se fosse al vertice della sua forma, ma non possiamo pretenderlo se non l'abbiamo dato prima quando eravamo noi nella situazione in cui eravamo al vertice della forma, quindi attenzione, perché non si è sempre dal lato, non si è sempre vincenti, ecco, quindi.
Sempre scorrendo insomma i capitoli del tuo libro, vi ricordo che stiamo parlando col professor Gianfranco Mormino e stiamo parlando di etica antispecista, filosofia degli animal studies, edito da Raffaello Cortina, che trovate per l'appunto in libreria. Devo dire che sono tanti gli argomenti stuzzicanti anche già solo nel titolo. Quando tu parli di microclimi etici, di che cosa stiamo parlando? Perché anche qui, no, c'è una visione che ha bisogno anche di essere un po', come si dice, resettata, usando un termine un po', insomma, che non mi piace tantissimo, ma ci siamo capiti.
Sì, sì, sì. Ma l'idea è questa, che noi siamo sempre attenti ovviamente a quello che gli altri pensano di noi, perché quelle cose che facciamo cerchiamo di essere accettati, di essere come minimo insomma guardati come normali, come, e va benissimo. Il problema è che è qual è la platea delle persone che ci ascoltano, perché se io compio un gesto pubblico, per esempio, non so, adesso sto parlando alla radio, faccio una lezione, non so esattamente con chi ho di fronte, quindi devo stare anche attento a non urtare, a non dire, a non fare delle cose che possano essere magari offensive per qualcuno, che possano essere, oppure che magari siano veramente, come dire, sbagliate per qualcuno. Il problema è che ci sono dei luoghi, soprattutto sono luoghi, diciamo così, di lavoro, sono associazioni, eccetera. Come faccio un esempio?
Sì.
Se io sto parlando, se io sono in una in un gruppo che fa determinati esperimenti, per esempio crudeli, o se sono in un gruppo che di persone sono nell'azienda dove si fa, dove si spara, si stordisce, si spara gli animali, eccetera, o peggio, i miei interlocutori, diciamo così, sono persone che fanno lo stesso lavoro. Si creano questi appunto microclimi etici nei quali cose spaventose che nessuno oserebbe dire veramente, nessuno di buon senso oserebbe dire in pubblico, vengono addirittura gli scherzi, no? Gli scherzi che si fanno tra camerati, gli scherzi che si fanno nella stanza degli armadietti, dove si sa che gli altri, poiché in fondo stanno facendo la stessa cosa tua, quindi non hanno niente per cui possono, come dire, ergersi a giudice. Diventano luoghi dove si può dire e fare le cose più spaventose. C'è questo gergo che si crea in determinati ambienti dove le persone all'interno dicono cose e fanno cose che sono mostruose. Io penso a tutti i luoghi dove c'è segretezza,
sì.
Quindi a tutti i luoghi dove quello che accade dentro è ben schermato,
tutelato, diciamo, da una sorta di...
Le carceri, per esempio, o una volta i manicomi. E quindi lì dentro si creano dei discorsi e si mettono in atto delle azioni che sarebbero impensabili, che sono, non dico tanto solo contro la legge, ma che sono contro l'immagine che ciascuno in fondo vorrebbe dare di sé ai suoi figli, a suo marito, alla sua moglie. E questo rende possibile la creazione di azioni mostruose le persone stesse non rendono, non divulgano all'esterno. È quello che abbiamo visto parlare tanto, no? A proposito dei campi di sterminio e di determinate politiche, quando le persone andavano a fare il loro lavoro di torturatore o di assassino e poi tornavano a casa la sera e parlavano di musica o di fiori con la moglie o con i bambini. Ecco, questo è una cosa estremamente pericolosa. Io credo che una democrazia non dovrebbe permettersi di avere aree di opacità, aree di oscurità, aree dove, cioè, è lecito fare cose che per fortuna di chi le fa non trapelano mai all'esterno. E in un punto dico che, come non è lecito a un cuoco di un ristorante, di una pizzeria, vietare l'accesso a quello che sta facendo, vedere se si è lavato le mani prima di farci la pizza, la pizza. Così non dovrebbe essere lecito a nessuno che sia un agente di sicurezza, che sia una persona che lavora in un allevamento, una persona che lavora. Non dovrebbe essere lecito a nessuno avere una specie di enclave chiusa dove può crearsi, e si crea inevitabilmente, una abitudine a fare letteralmente quello che si vuole, senza limiti, perché non c'è visibilità, non c'è trasparenza. Un po' di glasnost, insomma, penso che ci vorrebbe in tanti ambienti.
Professor Gianfranco Mormino, magari mi sbaglio, ma non ho individuato molto, però ripeto, probabilmente mi sbaglio, io in qualche modo penso che la religione e soprattutto le religioni monoteiste abbiano una notevole responsabilità rispetto al nostro atteggiamento nei confronti degli altri, e degli altri in questo caso parlo di animali, parlo del pianeta e via di seguito, e non parlo solo del cristianesimo, sto parlando proprio delle religioni monoteiste. È una semplificazione la mia? È un'idealizzazione di altre culture, di altre religioni che mi pare abbiano comunque una visione un po' più legata al mondo che ci circonda in modo meno...
Sì.
Ci siamo capiti?
È chiarissimo, è un punto interessantissimo. Vede, le nostre religioni parliamo del cristianesimo, dell'ebraismo, dell'islam, potremmo parlare anche di alcune altre, per esempio come quella diffusa in Cina e in India, hanno avuto un rapporto molto difficile con gli animali e diciamo che sono essenzialmente quelle che hanno dato il clima, hanno creato questo clima generale della nostra cultura, così antropocentrico, eccetera. E credo che i monoteismi, grande discorso, molto complicato, proprio perché il fatto di rivolgersi a tutti, proprio per il fatto, e voglio dire, parlo in specifico del cristianesimo e dell'islam, che sono religioni che fanno proselitismo, quindi cercano di espandersi, a differenza, certo, per esempio di quella ebraica o anche di quelle, non so, delle religioni non monoteistiche come quelle dell'India antica, eccetera, che non erano espansive più che tanto, lo erano molto meno. Ecco, credo che chi vuole espandersi e parlare a tutti, chi vuole creare un regno di Dio sulla terra, o chi vuole creare una comunità, debba chiedere il meno possibile, i meno sacrifici possibili ai propri adepti o possibili adepti. E credo che in questo senso queste religioni abbiano avuto la colpa di essere molto poco morali, di concentrare la loro moralità su aspetti come la sessualità, che diciamo non ha niente a che vedere con aspetti con la crudeltà.
Sì, certo.
Quindi non hanno messo al centro della loro attenzione il male che si può fare, hanno messo al centro della loro attenzione una serie di precetti che sono in fondo facili da seguire, perché le cinque regole per il musulmano, nastro andare a messa o fare i sacramenti, sono cose che ti consentono nel resto della vita di fare le cose peggiori e migliori. Quindi chiedendo molto poco e quindi essendo molto lassiste, diciamo così, concentrando, ripeto, la loro esigenza per motivi più patriarcali, se vogliamo, che altro sulla dimensione sessuale, perché alla fine, ricordiamoci, nell'Ottocento, per molti secoli la nostra morale era quello che fai a letto, con chi vai,
certo,
cioè prevalentemente, poi potevi anche non fare fare altre cose pessime, ma pazienza. Queste religioni hanno cercato di ottenere voti, consensi, non sono in questo, e infatti vanno d'accordissimo con la nostra politica, anzi adesso a maggior ragione forse sono usate come strumento di acchiappare voti, e per acchiappare voti devi far fare alle persone quello che gli pare,
che gli piace. Sì, è proprio interessante. Io purtroppo starei qui a parlare per ore col professor Gianfranco Mormino, ma il nostro tempo è terminato. Come avete capito, questo libro è prezioso e ve lo raccomando fortemente. Stiamo parlando di Gianfranco Mormino, Etica antispecista, Filosofia degli Animal Studies, Raffaello Cortina editore, un libro altamente consigliato da Considera l'Armadillo. Grazie professor Mormino per essere stato con noi e grazie per aver aggiunto questo libro a un tassello importante del pensiero che tutti noi dovremmo fare. Peraltro la saluto col messaggio di Cristiana, di Patrizia, che dice: che ospite illuminato. Questo è un buon saluto.
Troppo buoni. Mi raccomando, parlate non del libro, dell'argomento.
Certo, vabbè, anche il libro è un buono spunto, uno strumento, come si dice. Grazie mille, professore.
Grazie, Cecilia.
Finisce qui la trasmissione. Noi ci sentiamo domani con un'altra puntata, come sempre dopo le notizie delle 12.30. Un grande saluto da Cecilia Di Lieto. Ricordate, andate sempre su Instagram e Facebook, perché noi non vi lasciamo mai soli. Ciao ciao!